Siamo alla quinta ora di questa cosa che abbiamo chiamato corso di mistica laica. Chi l'ha seguito fin qui ricorda che abbiamo esplorato successivamente tre vie di meditazione, tre vie del meditare in Occidente. La via della pacificazione profonda, Samadhi, e della consapevolezza vigile, Vipassana. La via delle scienze, della cosmicizzazione, tipicamente occidentale, ma non per questo non contemplativa, ci siamo sprofondati nell'infinitamente grande, nell'infinitamente piccolo, nell'infinitamente complesso, nell'infinitamente incomprensibile, e nell'ora precedente abbiamo iniziato a percorrere la via delle emozioni. Abbiamo distinto le emozioni basse e le emozioni alte. Le ricordiamo un momento con due brani musicali per dare un'idea della loro differenza. Abbiamo detto che le emozioni basse devono essere il più possibile superate. Purtroppo non siamo potuti entrare nei modi del superare la paura, nei modi del superare la depressione, del superare la rabbia, la gelosia. Tutte queste emozioni basse che in fondo sono il groviglio dei guai che affligge l'animo umano, hanno perso il loro antico valore adattativo, di protezione dell'animale che non ragiona, e quindi ormai sono delle palle al piede in realtà di cui liberarsi, non sono delle buone maestre. Ma di tutto questo non ci occupiamo perché ci siamo invece rivolti verso le emozioni alte, quelle nelle quali, o con l'accompagnamento delle quali, incontriamo l'altamente significativo. La mistica è non discorsiva ed è sempre emozionata. Oggi dovremo parlare della gestione sapienziale delle emozioni, della meditazione delle emozioni. Per farlo, come le altre volte, io propongo di usare la meditazione di pacificazione profonda, samadhi, e di vigile consapevolezza, vipassana, come esercizio base che dispone a un ascolto diverso. Cercate di ottenere verticalità, sia fisica sia psicologica. Fisica, sedendovi ben fondati, cercando di toccare, per così dire, il soffitto con la sommità della nuca, di estendere la colonna vertebrale come il tronco di una giovane palma, estendere senza tendere. Verticalità psicologica, smettere per un po' di protendersi verso il futuro, cosa farò oggi, cosa succederà tra poco, oppure verso il passato, cosa mi è capitato ieri, con chi ce l'ho, chi mi ha trattato bene, chi mi ha trattato male, i ricordi. Cerchiamo di sgombrare e di giungere a una verticalità, a un filo a piombo psicologico, tutto nel presente. In questo modo disponiamo la nostra mente a una conoscenza che non ha le torsioni, le deformazioni del nostro ego riferimento. Forse anche restituiamo un po' all'universo il dono che ci ha fatto, il dono della consapevolezza, perché è certo che almeno in questa zona del cosmo siamo noi la consapevolezza, noi umani su questo pianeta. E forse l'universo ha dovuto aspettare 10 miliardi di anni e faticare per 10 miliardi di anni perché i nostri corpi fossero. Io vorrei che ascoltassimo le considerazioni e la meditazione guidata di oggi in questo atteggiamento di consapevolezza e di cosmicizzazione. L'ultima volta abbiamo esplorato 6 emozioni alte: l'emozione connessa all'eros, l'emozione esperienza estetica, l'emozione esperienza ontologica, l'emozione vocazionale, l'emozione avventurale, l'emozione della tenerezza, responsabilità. Queste emozioni accadono in noi come fatti, ci succede di emozionarci. Che cosa farne? Come gestire questo reperto fondamentale? Un primo modo è semplicemente di godersele. Il viveur appassionato, l'uomo intenso, desidera passare da emozione a emozione. Una vita ben organizzata è quella in cui continuamente sono state precostituite occasioni di emozioni positive. Siamo a Firenze, si passa dall'olio bono della ribollita al concerto alla pergola del pomeriggio, alla serata di bridge con gli amici. una collana di perle in cui è l'oggetto che fornisce l'emozione. Meglio la vita intensa che la vita inerte, meglio la fiamma, anche se è un fuoco di paglia, che una vita di cenere. Un altro modo di gestire le emozioni, specialmente quando sono passioni che trascinano, io lo trovo in Occidente, per esempio, nella filosofia di Alain, che è stato il maestro di un mio maestro, è stato il maestro di molti dei maestri del pensiero in Francia, che vede le belle arti, le beaux-arts, esattamente come delle vie di accettazione e al tempo stesso superamento delle emozioni. Non c'è repressione delle passioni, c'è espressione, e nel momento dell'espressione è chiaro che la passione diventa qualcos'altro. Soddisfare una pulsione omicida uccidendo è ben diverso che descriverla, anche in tutta la sua ferocia. Mi sembra che, in un certo senso, anche Croce abbia accettato questa eticità dell'arte, e io stesso amo dire che la migliore etica è forse la poetica. Ma oggi propongo tre vie orientali connesse con la meditazione, perché stiamo parlando di un meditare in Occidente. Una prima via, su cui non voglio fermarmi a lungo, la possiamo chiamare la via dello Zen o della Vipassana, della consapevolezza, quella che Krishnamurti chiamava la choiceless awareness, la presenza di spirito senza scelta. Ci sono le emozioni e noi assistiamo al loro sorgere e al loro tramontare. Io ricordo qualche mese fa, influenzato da un libro bellissimo sullo Zen e le neuroscienze, che arrivato alla stazione di Firenze, dirigendomi verso il mio dipartimento all'università, percuotevo con il piede le pietre del selciato e, ecco la descrizione dell'esperienza, le cacche splendevano di essere. Quella cosa brutta che è un escremento di cane risplendeva di essere. Aveva vinto il nulla. Questa imparzialità, quasi tautologica, l'essere risplende di essere, è una possibile descrizione di quello stato d'animo che a volte viene chiamato Satori, un'illuminazione simile a quella della luna piena in una notte limpidissima. Creiamo nel nostro animo una notte di luna di tautologica, serena, leopardianamente serena, equanimità. Accade precisamente quello che accade. Io non mi fermerò su questa rispettabilissima via perché voglio segnalarne altre due e fermarmi sulla terza. La seconda via, non meno illustre, è quella della rinuncia ascetica. Le passioni devono essere semplicemente fatte cadere. Le passioni sono un ostacolo all'illuminazione. Lo scopo della vita, il dono più grande che si riceve con la vita, è la possibilità dell'illuminazione. E le passioni sono ostacoli. Potrei leggervi qualche passo dal commento di Taimni, un chimico indiano, agli aforismi sullo yoga di Patanjali, l'opera più autorevole dello yoga ottuplice tradizionale, là dove si parla dei grandi voti di astinenza, uno dei quali, il Brahmacharya, è il voto della vita divina, e cioè il voto della vita senza concupiscenza sensuale. L'adepto sa che la vera vita yoga non può indulgere al sesso e accettare la perdita di forza vitale che è implicita nei piaceri della vita sessuale. Il desiderio di conciliare le gioie della vita mondana con la conoscenza trascendente della vita superiore appare patetico. Chi giunga a porre sullo stesso piano o anche a considerare confrontabili le gioie sensuali con la pace e la beatitudine della vita superiore che lo yogi persegue, e pertanto esiti nell'abbandonare le prime, deve ancora sviluppare quella forte intuizione che ci dice inequivocabilmente di dover sacrificare una pura ombra alla cosa reale, una sensazione passeggera al massimo dono della vita. E bisogna notare che Brahmacharya non soltanto rappresenta l'astinenza dal sesso, ma anche la libertà rispetto al perseguimento di ogni tipo di gioia sensuale. Questo non significa che dobbiamo sforzarci di non provare piaceri sensuali perché è impossibile. Il difetto non sta nell'avvertire la sensazione che è del tutto naturale e in sé innocua, ma nel desiderare la ripetizione delle esperienze che procurano quella sensazione. Non è il piacere, è l'attaccamento agli oggetti di piacere che crea l'ostacolo. Tuttavia, una condizione di distacco non si ottiene se non si fanno anche rinunce. Forse l'ideale è sentire tutti i piaceri senza attaccarcisi, ma la realtà è che senza una disciplina prolungata non si arriva a questo stato. A quel punto la libertà dall'attaccamento comporta, e lo si sente sempre di più, una pace ineffabile della mente e un'energia interiore accanto alla quale le gioie dei sensi sembrano intollerabili. Fine della citazione di Taimni. Questa è la via della rinuncia ascetica.
Shirsha Purushaha Sahasrakshas Sahasrapad Sabhumim Vishvato Vritva Atyatishthat Dashangulam Purushaye Vedagam Sarvam Yadhyodam Yadchabhavyam Utavritatvasyeshanah Yadannena Tirahati Yetavanasya Mahima Adhajyayagishya Purushah.
Completamente diversa in apparenza è la via tantrica, che invece prende atto che le emozioni sono non solo non abolibili, non reprimibili, ma sono anche una grandissima ricchezza. Non so se vi ricordate, l'altra volta abbiamo celebrato questa nostra possibilità del nostro corpo-mente di emozionarsi. E vi leggo un aforisma del Vijnana Bhairava, La conoscenza del tremendo, un testo vicino allo Shivaismo Kashmiro, 112 vie di accesso alla coscienza suprema. Una di queste vie è precisamente l'emozione sessuale. In virtù di una intensa rammemorazione del piacere che dà una donna, coi suoi baci, scottimenti e carezze, pur in assenza di essa donna, o Signore degli Dei, si può verificare un'inondazione di beatitudine. Abbiamo visto che per Taimni o per i Patanjali di Taimni la concupiscenza erotica è incompatibile con la vita superiore. Prendiamo un testo dalla iniziazione Kala Chakra di Naropa. L'aforisma 135. Non esiste peccato maggiore della mancanza di concupiscenza. Non esiste merito maggiore del piacere. Sicché, o re, devi applicare di continuo la mente al piacere immoto. Manca il tempo per un commento? Ma l'idea è questa e viene espressa molto chiaramente nel commento di Naropa. Lo stato naturale della mente è la grande concupiscenza. Chi discende giù dalla grande concupiscenza sarà travolto da una serie di guai, perché l'estinguersi della grande concupiscenza accenderà le piccole concupiscenze. Il potere accademico, il potere tout court, le ambizioni stupide, il grande merito, l'unico merito è il piacere. Che cosa intende il testo con la grande concupiscenza? Io ne do un'interpretazione personale. Direi che la grande concupiscenza è l'innamoramento, con una N sola. Noi possiamo essere innamorati di, ma possiamo anche essere innamorati da. Cioè possiamo incontrare qualche cosa o qualcuno che ci colloca sull'orbita della vita come amore. In un romanzo di Tolstoi, Anna Karenina, Levin, il protagonista, sta per sposarsi di lì a poco ed esce la mattina e fa le cose di sempre, cioè mette i piedi sulla scaletta di pietra in discesa, compra il giornale. Ebbene, quel mattino tutto è diverso. I gradini sono meravigliosi, risplendono nella luce obliqua del sole. Il giornalaio è un omino carico di saggezza e di sorriso. Tutto risplende perché Levin è innamorato. Io credo che si possa interpretare la grande concupiscenza di cui parla Naropa come la vita in innamoramento. Essa è il merito. Quindi vedete questa opposizione apparentemente frontale tra Taimni: le passioni, le emozioni sono ostacoli all'illuminazione, e il Vijnana Bhairava o l'iniziazione Kalachakra, le emozioni e la stessa concupiscenza erotica sono veicoli verso l'illuminazione.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Come funziona questo traghettamento verso lo stato sommamente desiderabile, il Vijnana Bhairava, la coscienza suprema, la mente del tremendo? Per illustrarlo prendo un altro aforisma, l'aforisma 71 del Vijnana Bhairava, che parla della beatitudine gastronomica. Scelgo al posto una beatitudine un po' terra terra, perché così si capisce molto meglio l'iter verso la coscienza suprema, e anche perché la beatitudine gastronomica, come diceva Fourier, è la più importante, perché ce l'hanno già i bambini e ce l'hanno ancora i vecchi, mentre quella erotica è solo in certe fasi dell'esistenza. Ecco l'aforisma. Se uno, in occasione del dischiudersi della beatitudine gustativa, manifestata da cibi e bevande, realizza nella meditazione tale stato di pienezza, allora si invera la grande beatitudine. Il testo è accuratissimo. In occasione del dischiudersi della beatitudine gustativa, non del prodursi come un effetto di qualcosa di esterno, su di me, si dischiude, era chiusa in sé, si apre come un fiore di carta giapponese, della beatitudine gustativa manifestata da cibi e bevande. Il testo non dice prodotta da cibi e bevande, è manifestata. Ed è giusto, perché in tutte le emozioni non è l'oggetto che causa l'emozione, ma la manifesta, chiama una possibilità che è in me. Io non posso emozionare la sedia su cui sono seduto. L'emozione almeno al 50% è fatta da una possibilità inseminata nel soggetto che si emoziona. L'emozione sono io. L'oggetto manifesta che io sono emozionabilità. Quindi ripeto, in occasione del dischiudersi della beatitudine gustativa manifestata da cibi e bevande. Se uno realizza nella meditazione tale stato di pienezza, allora si invera la grande beatitudine. C'è una piccola beatitudine, quella gastronomica, manifestata dal cibo, ma meditando su questa piccola beatitudine si invera la grande beatitudine. E che cos'è la grande beatitudine? È la consapevolezza che io sono la beatitudine, anzi che io sono, nel più profondo di me stesso, io sono beatitudine. E questa è la grande beatitudine. Io proseguirò per questa via che ho chiamato tantrica, perché penso che in Occidente non potremmo rinunciare alle emozioni. E allora passo dalla teoria a un esperimento di meditazione guidata. Voi sapete che quando si fa meditazione guidata occorrono lunghi tempi di silenzio. Noi, essendo alla radio, non possiamo certo lasciar passare del tempo in silenzio e quindi intercaleremo della musica, musica che evoca le sei emozioni alte e sostituisce i tempi di silenzio. Assumete la posizione prevista per l'esercizio base e disponete davanti a voi un orizzonte di 180 gradi, come se fosse un paesaggio. In questo orizzonte assegneremo un sesto, se volete 30 gradi, a ognuna delle sei emozioni di cui stiamo per parlare. Se mettiamo una musica che evoca l'emozione erotica, dovete risalire a un ricordo erotico, in modo che alla fine avete davanti a voi un paesaggio, un orizzonte, di sei ricordi, uno per ognuna delle emozioni che abbiamo scelto. Nel primo quadrante alla vostra sinistra collocate un ricordo erotico.
Do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you wanna drive, climb inside. Or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man.
Nel secondo spicchio di orizzonte collocate adesso un ricordo di una intensa, appassionata emozione estetica. Nel terzo quadrante o sestante davanti a voi, ormai, collocate un ricordo di trasalimento ontologico, di meraviglia su ciò che è. Nel quarto segmento di orizzonte sia un ricordo di emozione vocazionale.
Ni
Nel quinto comparto evocate un ricordo di avventura. Nell'ultimo segmento, alla vostra destra, collocate un ricordo che suscita in voi un'emozione di tenerezza, responsabilità. A questo punto avete davanti a voi un paesaggio di 6 ricordi emozionati, uno per ognuna delle 6 emozioni alte che abbiamo scelto. Siete ora chiamati a un esercizio non semplice, cioè a sentire, ad assaporare il gusto delle 6 emozioni separandole dal ricordo. È molto difficile. Sentire l'emozione sessuale indipendentemente dalla visione dell'oggetto che l'ha suscitata. Sentire l'emozione estetica. Un po' come nel romanzo di Süskind, Il profumo, il protagonista prendeva il corpo di una ragazza, lo faceva a pezzi e ne estraeva la fiala di profumo. Prendeva le foglie secche del bosco, le lavorava e ne estraeva l'essenza. Così da ognuno dei 6 ricordi voi dovreste estrarre la fiala dell'emozione. Non avete più un paesaggio di ricordi emozionati, avete davanti a voi 180 gradi divisi in 6 segmenti, avete davanti a voi un paesaggio di emozioni. Non vedete cose, aspirate fiale. Se avessimo tempo vi chiederei di memorizzare perfettamente questo paesaggio, addirittura numerando le esperienze e dai numeri risalendo alle esperienze. Sono diventate vostro paesaggio davanti a voi le vive e sentite sorelle maggiori dell'anima in persona. ora si apre una nuova fase che non potremo prolungare, cioè la fase del confronto tra queste emozioni. Che differenza c'è tra l'emozione erotica e l'emozione estetica? Tra l'emozione estetica e l'emozione ontologica? Tra l'emozione ontologica e l'emozione erotica? Tra l'emozione ontologica e l'emozione di tenerezza responsabilità? Quanto eros c'è nell'estetica? Quanta estetica c'è nell'eros? Quanto eros c'è nell'avventura? Quanto eros c'è nella tenerezza? L'esercizio dovrebbe continuare con un confronto tra le emozioni come tra colori luci, non luci su oggetti, ma luci luminose, pura luce come quelle che vedete se fate il bagno in Sardegna senza la maschera e ci sono zone di luce bianca, zone di luce smeraldo chiaro, zone di luce zaffiro chiaro, zaffiro profondo. Abbiamo le emozioni non come oggetti, ma come luci di colori diversi. E possiamo notare che, per esempio, c'è dell'eros nell'estetica. Se l'eros lo vogliamo chiamare il rosso, c'è del rosso nell'azzurro dell'estetica, c'è dell'azzurro, cioè c'è dell'estetica nell'eros, almeno di un certo tipo. C'è dell'estetica nell'avventura. Potremmo dedicare molto tempo a osservare e a godere questo paesaggio di luci dal diverso colore, di trasparenze dai diversi colori. Ma dobbiamo proseguire ancora oltre secondo le indicazioni del Vijnana Bhairava. Abbiamo raggiunto quelle che il testo chiamerebbe sei beatitudini e dovremmo cercare di ascendere da queste beatitudini alla beatitudine suprema, alla coscienza del tremendo. Qual è l'itinerario? Ognuna di queste luci è luce. Cosa hanno in comune? Hanno in comune la stoffa coscienza emozionata. Hanno in comune di essere luce, hanno in comune di essere coscienza emozionata. È questa luce che tutte le permea. Si tratta di arrivare a questa luce onnipervadente e alla sua scaturigine. Quest'ultimo passo ci sembra precluso. È uno dei misteri dell'essenza umana. La nostra identità è celata. Io non sono quel ricordo, perché potevo averne un altro. Io non sono quella emozione o quel colore, perché sono anche tutte le altre emozioni. Io non sono questo o quello, questa o quella esperienza. Io sono la condizione di possibilità di tutte le esperienze. Questa è la vera identità, la sola cosa che non è un questo o quello. Ma siamo animali extraversi. È più facile incontrare oggetti che incontrare le emozioni allo stato puro. È più facile incontrare questa o quella emozione che incontrare la scaturigine di tutte le emozioni. La cosa che io più sono mi è più nascosta. Riconduci tutto alla mente, dice Milarepa, non vedrai nulla. Dimora in questo non vedere. Ecco l'approdo previsto alla coscienza suprema. A questo punto diventa chiaro che la via ascetica e la via tantrica hanno lo stesso punto di arrivo. La prima via si misura direttamente con l'impossibile identificazione con la coscienza suprema. La seconda cerca di pervenire alla coscienza suprema attraverso le altre, cioè le coscienze inferiori, le coscienze colorate o le coscienze di oggetti, dove le emozioni non sono ostacolo, ma sono veicolo. Come concludere la terza via del meditare in Occidente, quella che abbiamo chiamato la via delle emozioni o dalle emozioni. Direi ancora una volta, prendendo meravigliata consapevolezza di quella meraviglia che siamo. Nella prima ora ho citato il mantra tibetano Om Mani Padme Hum, mi inchino a te, gioiello nel fiore del loto, mi inchino a te, gioiello della mente spirituale, nel fiore di loto del corpo cosmico. Questa è l'essenza umana. Io sono il gioiello della mente spirituale nel fiore di loto del corpo cosmico. Queste vie alimentano autostima ontologica contro tutte le depressioni psicologiche. Proviamo a ripercorrere la via estetica per capire meglio questo punto. Inizio con la voracità dell'osservazione, con i prelievi sensoriali e intellettuali, esattamente come nell'Eros mi rapporto al quadro con voracità di prelievi. I prelievi mi eccitano, provo eccitazione estetica e giungo a un giudizio eccitato. Questo quadro è un capolavoro. Dall'eccitazione del giudizio cerco di passare alla esaltazione del giudizio. Abbiamo distinto all'inizio eccitazioni e esaltazioni. L'esaltazione è più ampia, è più calma, è meno collegata agli algoritmi istintuali. L'esaltazione sfocia in una pace di approvazione. La pace dell'approvazione si apre nella pace della contemplazione, contemplazione del quadro. Dalla beata pace della contemplazione alla meraviglia di sé, forse con la S maiuscola. Oh, cosa sono io in cui accade beata pace di contemplazione. Dalla meraviglia di sé alla fruizione di sé. Assaporo la mia essenza. Dalla fruizione di sé alla beata pace della permanente fruizione di sé. Se percorriamo questa via, gli oggetti non sono la preda da conquistare come faceva quel viveur dell'olio buono e del concerto e del bridge. Non sono prede da conquistare, ma sono rivelatori di identità, di inammissibile, di imperdibile identità. Io sono sempre quella coscienza beatitudine, quella coscienza luce, che la piccola beatitudine gastronomica o anche la suprema esperienza estetica rivela a se stessa. Questo io sono. Quindi passaggio da questa o quella beatitudine a la beatitudine. Usare le emozioni come rivelatrici o rivelatori di identità. E siccome l'identità è permanente, la beatitudine diventa permanente, perché la fruizione di sé è fruizione ininterrotta. Dalle singole beatitudini alla beatitudine di essere.